I giochi dell'armonia presenta.
Dalla pagina al microfono. Libri da ascoltare.
Cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dalla pagina al microfono. Vi proponiamo oggi la seconda parte di Natura è ciò che siamo, una sillogia poetica di Giorgia De Negri, che è nostra ospite anche oggi
è
in studio. Benvenuta.
Piacere,
oggi dunque la seconda parte di questo dialogo immaginario tra John Keats e Emily Dickinson, di cui abbiamo parlato appunto durante la prima puntata, e oggi vogliamo soffermarci in maniera particolare su un aspetto che esce fuori prepotentemente da questo tuo lavoro e che è il recupero e anche in qualche modo il nuovo dare importanza ad un concetto d'ascolto che si è un po' perduto nel nostro mondo pieno di frastuono.
Sì, è proprio questo che mi ha particolarmente stimolato, perché l'ascolto vero presuppone la riconquista, mi si conceda questo paradosso, dei tanti significati di cui può essere portatore il linguaggio del silenzio. Il linguaggio del silenzio non è il mutismo, è il linguaggio del silenzio, che possiamo riscoprire, per esempio, anche attraverso un rapporto con un animale. Per esempio, loro non parlano, no? Però comunicano cose di una enorme intensità. I poeti conoscono il linguaggio del silenzio nelle varie possibilità. Ma cosa di più li ha incantati entrambi questi poeti? La natura. In natura loro hanno saputo tradurre i significati, i simboli. Io ho avuto anche come grande insegnamento nella mia vita personale mio padre, che era un uomo di scienze ma anche un uomo molto colto, che mi ha insegnato, soprattutto mi ha saputo comunicarmi, quanto la natura sia un grande libro simbolico che bisogna sapere decifrare, ma con un'attitudine anche all'umile silenzio, cioè all'ascolto. Soprattutto attraverso l'ascolto io credo che ci sia una possibilità di comprendere la nostra realtà contingente, ma anche acquisire uno sguardo dell'oltre. Io affido al testo finale il verso che è di Emily Dickinson, ma che con grande naturalezza ho sentito appartenere sia a John Keats, ma soprattutto all'attore, al quale affido infatti il monito, la parola, il verso finale trattino monito, appunto, perché ritengo che attraverso l'esperienza che l'attore ha avuto nel contatto nel bosco incantato, che etimologicamente vuol dire essere nel canto, certo, non solo la riconquista del suo poter essere attore nel modo più originario possibile e quindi di vivere il testo e quindi di riportare la vita in teatro, ma il monito finale. Udivo, cioè che alla fine di questa esperienza io riconquisto l'orecchio interno, non quello esterno sensibile. Udivo come non avessi orecchi, ma una parola viva fino a me venne dalla vita. La poesia di Emily Dickinson non finisce così, ma io l'ho fatto finire volutamente così perché lui riconquista la vita, e la vita è teatro. E il teatro è vita.
Grazie.
Grazie a voi, è stato un vero piacere.
L'uomo deve aspettare con pazienza il suo momento d'andarsene dal mondo, come aspetta il suo momento per entrarci. Maturazione è tutto. Nessuno ha mai compreso la grandezza della tua poesia. Eppure tu sei incantevole. Chi ti ha mai veramente aiutato? La poesia, sì, ma bisogna pur vivere.
Non sono sicuro di nulla, se non degli affetti del cuore e della verità dell'immaginazione. Quello che l'immaginazione coglie come bellezza deve essere verità. Ho delle passioni, la stessa idea dell'amore. Sono tutte, al massimo della loro intensità, creatrici di bellezza pura.
Che l'amore è tutto, è tutto ciò che sappiamo dell'amore.
Ho amato il teatro più di me stesso. Ho amato ogni personaggio che ho interpretato fino a perdermi. Non ho mai fallito e il pubblico mi ha adorato.
Il successo è un'ape. Ha un canto. Un pungiglione. Dimenticavo. Le ali.
La fama. È una zingara lei. Non parlerà mai con chi non sa vivere senza di lei.
Emily Dickinson non volle mai pubblicare le sue poesie. Al momento della sua morte, la sorella Winnie scoprì nella sua camera 1870 poesie scritte su foglietti ripiegati e cuciti con ago e filo, contenuti tutti in un raccoglitore. La stupefatta e ritrosa stravaganza di questa creatura indusse la maggior parte dei contemporanei a guardarla con sospetto o incomprensione. Il critico Thomas Wentworth Higginson, che fu per lei un confidente, un maestro, l'avvicinò quasi con timore, se non addirittura con sospetto, pur avvertendone la grandezza misteriosa. Così racconta il loro primo incontro. È venuta verso di me con due gigli, che mi ha messo in mano in una sorta di modo infantile e ha detto:
questi sono la mia presentazione.
Con una voce bassa, impaurita e ansiosa come quella di un bambino.
Mi perdoni se sono spaventata. Non vedo mai estranei e a malapena so quello che dico.
Ma subito dopo si è messa a parlare in continuazione.
Mi chiede dei miei compagni. Le colline, signore, e il tramonto. E un cane. Grande come me, che mio padre mi ha comprato. Sono migliori degli uomini, perché sanno, ma non parlano. E il rumore dello stagno. A mezzogiorno è meglio del mio piano. Sì, sono andata a scuola, ma per come la intende lei, non ho avuto educazione. Se leggo un libro che mi gela tutto il corpo, tanto che nessun fuoco potrebbe mai scaldarmi, so che quella è poesia. Se avverto concretamente come se il culmine della mia testa fosse strappato via, so che quella è poesia. Sono questi i soli modi che conosco. non ce ne sono altri. Provo estasi nel vivere. Il semplice fatto di essere viva è gioia bastante.
Non sono mai stato con nessun altro in grado di prosciugare così tanto la mia energia nervosa. Senza toccarla me la sottraeva. Sono contento di non viverle vicino. L'impressione che mi dava era di un eccesso di tensione e di una vita fuori della norma.
Mi chiede dei miei libri, signore? Dei poeti? O Keats? Lui è della stessa sostanza della natura. È udita la sua voce in tutta la sua musica, dal gemere del tuono alla canzone che canta il dolce alito della notte. Lui è una presenza che va sentita, conosciuta nel buio e nella luce, dall'erba e dalla pietra, che si sparge dovunque agisce il potere, che ha tutto in sé il suo essere, che governa il mondo con un mai esausto amore, che lo sostiene di sotto e di sopra, lo incendia.
John Keats era un ragazzo dotato di un'incredibile sensibilità. La sua passione della poesia lo possedette interamente per tutta la vita. Aveva un gran rispetto per la scrittura, a cui si predisponeva con ordine, curando gli abiti che vestiva e gli oggetti che lo circondavano. Scrisse incessantemente fino alla fine della sua breve vita, recisa come un'esile radice di un fiore, dalla tubercolosi, a soli 25 anni.
Stella lucente, fossi io come te costante, ma non in solitario splendore, sospeso sull'altura della notte ad osservare con le tue eterne luci accese, quasi paziente, insonne eremita della natura, le acque mobili nel loro sacro dovere di pure abluzioni per le spiagge umane, o a contemplare le nuove, dolcemente scese maschere di neve sulle montagne e sulle brughiere. No, costante sempre, mai mutevole, vorrei risiedere sul guanciale del petto dell'amore mio, per sentirlo sempre pulsare, cedevole, per sempre sveglio, in dolce inquietudine, per sempre, sempre udire il suo respiro tenue. E così vivere in eterno, o venir meno nella morte.
Mai incontro la primavera senza commozione. Provo l'antico desiderio, quella fretta e quell'indugio mescolati. Una licenza di essere bella. Una competizione nel mio animo con qualcosa in lei nascosto. E quando svanisce, rimorso di non averla frequentata di più.
Eterna è la poesia della terra, quando tutti gli uccelli stremati cedono al sole ardente,
e si nascondono tra alberi freschi, frequente una voce corre di siepe in siepe per il prato appena falciato.
È la cavalletta che guida il canto nel tripudio dell'estate e mai non sosta il suo godere.
Perché quando di giocare è stanca, il sonno si gode per l'erbe care.
La poesia della terra non ha mai fine. Nella solitaria sera d'inverno, quando il gelo ha costruito il silenzio, stride dal focolare il canto del grillo in un orgasmo di calore.
E sembra, a chi è smarrito nei sensi ottusi, una cavalletta che canti nei campi erbosi. Eterna è la poesia della terra.
La natura ci spazzerà via. Che ne sarà di me, del mio teatro, della mia vita, di noi uomini? La vita dove andrà? Forse si sposterà altrove. La terra continuerà a vivere.
Natura è ciò che siamo.
Ma allora siamo noi. Noi siamo la nostra fine.
L'uomo è il prodotto delle sue azioni. È responsabilità.
Meccanici piedi ho spinto, di vuoto in vuoto, lungo una strada sconnessa, per fermarmi, morire, avanzare, indifferentemente. Se ho raggiunto una meta, essa termina oltre, vaga e appena intravista. Ho chiuso gli occhi e annaspato. Meglio la cecità.
Tu, il cui volto ha sentito il vento dell'inverno, i cui occhi hanno visto le bianche nubi sospese nella nebbia e le chiome nere degli olmi tra le stelle di ghiaccio. Per te, la primavera sarà tempo di raccolto. Tu, il cui unico libro è stata la luce dell'oscurità totale di cui ti alimentasti notte dopo notte, quando Febo era lontano. Per te, la primavera sarà tre volte mattina. Non agitarti in cerca del sapere. Io non so nulla. Eppure il mio canto nasce unito al calore. Non agitarti in cerca del sapere. Io non so nulla. Eppure la notte mi ascolta. Chi si affligge per il suo ozio non può restare ozioso, ed è ben sveglio chi si crede addormentato.
Un ragno cuciva la notte, senza luce, su un arco di bianco. Se fosse gorgiera di dama o sudario di gnomo, solo a se stesso diceva. La sua strategia era la fisionomia dell'immortalità.
Il poeta. Il poeta è la più impoetica delle cose che esistono.
Perché non ha identità.
Per istinto, riempie sempre qualche altro corpo.
Il sole, la luna, il mare, gli uomini.
E le donne sono creature d'impulso. Sono poetiche.
E c'è in loro qualcosa di immutabile.
Ma il poeta, no.
Vorrei inosservato lasciare il mondo per svanire infine con te nelle foreste oscure. Sparire, lontano, dissolvermi e dimenticare poi ciò che tu tra le foglie non hai mai conosciuto. La stanchezza, la malattia, l'ansia degli uomini che qui si sentono soffrire, qui dove il tremito scuote gli ultimi, scarsi capelli grigi, dove la gioventù impallidisce, si consuma, è simile ad un fantasma, muore. Dove il pensare stesso è riempirsi di dolore, e la disperazione regna dalle ciglia di piombo, dove la bellezza vede spenta la luce dei suoi occhi, e l'amore nuovo non riesce a piangerla oltre il domani.
Al diavolo i piagnucolosi della valle di lacrime. Il mondo va bene così com'è e ne vale la pena. In esso, nient'altro che in esso, dentro di esso, essere.
La verità dov'è allora? Si raggiunge con la ragione. Può essere quindi insegnata.
Niente che conti davvero può essere insegnato.
La verità deve essere sentita sul polso. Per me, solo ciò che è sperimentato conta come reale.
Gli orologi dicevano che era mattino. A distanza le campane sollecitavano la notte.
Nel buio ascolto. Io che spesso ho quasi fatto l'amore con la facile morte. L'ho chiamata coi versi più teneri della mia poesia.
L'ho pregata perché nell'aria via si portasse il mio respiro.
E mai come adesso m'è sembrato ricco il morire. Spegnersi a mezzanotte senza dolore.
Mentre tu butti fuori l'anima in un'estasi stupenda. Non sei mica nato per morire, tu, uccello immortale.
E la tua voce, che ascolto in questa notte fuggente,
fu ascoltata già da re e da villani.
Il tuo canto doloroso svanisce oltre i prati vicini, oltre il fiume quieto.
Al di là del colle, ed è sepolto adesso tra i boschi della valle vicina.
È stato un sogno soltanto.
Una visione.
La musica è svanita.
Dormo.
Son sveglio.
Son sveglio.
Questo mondo non è la conclusione.
Non è la conclusione.
C'è un seguito nell'aldilà.
C'è un seguito nell'aldilà.
Invisibile. Come la musica.
Come la musica.
Ma concreto. Come il suono.
Ma concreto. Come il suono. Udivo, come non avessi orecchi.
Udivo come non avessi orecchi.
Ma una parola.
Ma una parola viva, fino a me.
Fino a me.
Venne dalla vita.
Venne dalla vita.
Natura è ciò che siamo, di Giorgia De Negri, su testi di Emily Dickinson e John Keats, letti da Lucia Donadio, Franco Sciacca e Rosario Tronnolone. Seconda parte. Adattamento radiofonico e regia di Rosario Tronnolone.
Oh. Ecco il fruscio di questo foglio, il suo piegarsi al mio volere, il suo lasciarsi come sempre, abbandonare. Ecco il suo stare insieme ad altri, il toccarsi con le frasi, il mischiarsi con gli accenti, mescolarsi. E per questo siamo pagine, scritte bene, scritte male. Siamo storia e sentimento. Ecco, c'è uno spostamento d'aria. Siamo il segno che rimane. Anche per questo ricordarci, ricordare quelle, quelle pagine strappate, quelle vite cancellate, senza più parole, senza più parole. E per questo siamo pagine, siamo storia e geografia, storia in una fotografia. Le vedi lontano, d'improvviso planare. Ecco il fruscio di questo mondo, il rumore sottofondo, e lasciarsi come sempre imprigionare. Ecco nell'affanno di una corsa che ci fa dimenticare il battito del cuore, e per questo siamo pagine, scritte bene, scritte male, siamo storie e sentimento. Il mio nido è volare.